Bene, anch'io voglio salutarvi, ringraziarvi per essere dall'altra parte all'ascolto. E vado subito a dirvi di cosa ci occuperemo in questo sesto capitolo di Luca che andremo questa sera a esaminare. Nel capitolo che stiamo per prendere in considerazione vedremo come Gesù difende i suoi discepoli che avevano strappato del grano nei campi in un giorno particolare, nel giorno di sabato, e guarisce un paralitico sempre di sabato, dopodiché sceglie i suoi 12 discepoli e dà un sermone. La prima parte del capitolo è dedicata alla questione del sabato ed è quasi una ripetizione di quanto riportato negli altri Vangeli sinottici. Il racconto inizia con i discepoli che hanno fame e prendono del grano nei campi. Vado ora a leggervi i primi 5 versetti di questo sesto capitolo del Vangelo di Luca. Avvenne che in un giorno di sabato egli passava per i campi di grano. I suoi discepoli strappavano delle spighe e, sfregandole con le mani, mangiavano il grano. E alcuni farisei dissero: «Perché fate ciò che non è lecito di sabato?» Gesù rispose loro: «Non avete mai letto ciò che fece Davide, quando ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? Come entrò nella casa di Dio e prese i pani di presentazione, ne mangiò e ne diede anche a quelli che erano con lui, benché non sia lecito mangiarne se non ai soli sacerdoti?» E diceva loro: «Il Figlio dell'uomo è Signore del sabato». Siccome i discepoli avevano strappato delle spighe e le avevano sfregate nelle mani, i farisei lo accusarono di aver trebbiato il grano durante il giorno del sabato. Quello che è certo è che non avevano infranto la legge mosaica, perché era permesso strappare del grano. Puoi controllare questo se apri il libro di Deuteronomio al capitolo 23, controllando i versetti 24 e 25. Se avessero usato un attrezzo, allora sì che sarebbe stata considerata mietitura, ma i farisei avevano la loro interpretazione e così interpretarono questa azione come una infrazione proprio alla legge. Il Signore non insistette su questo punto, non si difese dicendo che non avevano infranto il sabato e che la loro interpretazione della legge era sbagliata. Egli rifiutò semplicemente di discutere questo fatto con loro. Gesù cita un fatto accaduto nella vita di Davide, un episodio nel quale egli aveva veramente infranto la legge mosaica ed era stato ugualmente giustificato. Gesù presenta in questo modo il suo punto di vista, che è quello che non si può imporre la legge alla lettera se questa porta sofferenza a uno dei servitori di Dio. Ovviamente i discepoli in quell'occasione avevano fame, seguire Gesù costava qualcosa, aveva un prezzo. Subito dopo, Luca ci racconta un altro episodio accaduto in giorno di sabato, nella sinagoga. Un altro sabato, egli entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C'era lì un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se avrebbe fatto una guarigione di sabato, per trovare di che accusarlo. Ma egli conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: «Alzati e mettiti in mezzo». Ed egli, alzatosi, stette in piedi. Poi Gesù disse loro: «Io domando a voi, è lecito di sabato fare del bene o fare del male? Salvare una persona o ucciderla?» E girato lo sguardo intorno su tutti loro, disse a quell'uomo: «Stendi la mano». Egli lo fece, e la sua mano fu guarita. Ed essi furono pieni di furore e discutevano tra di loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Abbiamo letto questi versetti in Luca, ovviamente al capitolo 6, dal versetto 6 all'11. Leggendo il brano si ha quasi l'impressione che l'uomo con la mano paralizzata fosse stato portato lì, appositamente. I farisei volevano vedere se Gesù lo avrebbe guarito anche di sabato, ma nello stesso momento stavano facendo un grande complimento a Gesù. Dimostrarono in questo modo di credere loro stessi alla sua potenza. Sapevano che egli aveva sia potenza che compassione e che era in grado di guarirlo. Ed avevano pienamente ragione. La loro valutazione si dimostrò esatta ed infatti il Signore guarì quell'uomo. I suoi nemici usarono poi questa occasione per accusarlo di aver infranto il giorno di sabato e Matteo, nel suo Vangelo, ci riporta che da quel momento in poi loro complottarono per la sua morte. Come abbiamo già visto insieme nelle nostre riflessioni riguardanti il capitolo precedente, alcuni dei discepoli vennero presentati al nostro Signore quando egli si trovava a Gerusalemme. Più tardi, camminando lungo il lago di Galilea, egli chiamò quegli uomini a seguirlo. Questi però tornarono a pescare, ed egli andò lì e li chiamò ancora. Ci viene detto che, a quel punto, lasciarono tutto e lo seguirono. Ora siamo arrivati alla terza fase. Da un numero non specificato di discepoli, egli sceglie 12 uomini per essere suoi apostoli. In quei giorni, egli andò sul monte a pregare e passò la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli: Simone, che chiamò anche Pietro, e suo fratello Andrea, Giacomo e Giovanni, Filippo e Bartolomeo, Matteo e Tommaso, Giacomo, figlio d'Alfeo, e Simone, chiamato Zelota, Giuda, figlio di Giacomo, e Giuda Iscariota, che divenne traditore. Potete controllare questa lista che abbiamo appena letto dai versetti 12 al 16. È interessante notare che Gesù, prima di scegliere quei 12 uomini perché fossero i suoi apostoli, aveva pregato tutta la notte. Soltanto Luca mette in evidenza questo fatto. Egli trascorse l'intera notte in preghiera prima di fare la sua scelta. E anche se uno degli apostoli poi lo tradì e un altro lo rinnegò pur pentendosi di questo in un momento successivo, questo episodio ci dice che gli uomini di Dio sono sempre scelti. Ci sono molti candidati, ma considera ciò che dice Giovanni 15:16: «Voi non avete scelto me, ma io ho scelto voi». Il Signore trovò essenziale, direi indispensabile, dedicare una intera notte alla preghiera prima di selezionare i 12 apostoli. Gli uomini scelti per lavorare per Dio dovrebbero essere scelti sulla base di molta preghiera. Quando nel Vecchio Testamento la veste di Elia cadde su Eliseo, designandolo in tal modo come suo successore, non fu un caso, fu una scelta di Dio. Una volta nominati gli apostoli, Gesù allora tornò in pianura, tornò dalla folla radunata per ascoltarlo. Sceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante, dove si trovava una grande folla di suoi discepoli e un gran numero di persone di tutta la Giudea, di Gerusalemme e della costa di Tiro e di Sidone, i quali erano venuti per udirlo e per essere guariti dalle loro malattie. Quelli che erano tormentati da spiriti immondi erano guariti, e tutta la folla cercava di toccarlo perché da lui usciva un potere che guariva tutti. Abbiamo appena letto i versetti 17, 18 e 19. Al tempo del Signore migliaia di persone furono guarite. Per ottenere guarigione non dovevano fare proprio niente. Egli li guariva perfino a distanza, e abbiamo la certezza che queste guarigioni furono reali e genuine, perché abbiamo, per così dire, il certificato redatto dal nostro dottor Luca. Allo stesso modo anche noi oggi, se andiamo a lui con fede, possiamo ottenere guarigione. Porta il tuo problema dal grande medico, è il migliore che tu possa consultare, e non è necessario iscriversi alla mutua o pagare una fattura perché egli si prenda cura del tuo caso. Naturalmente la maggior parte delle persone che seguivano Gesù e si radunavano per ascoltarlo erano attratte dal suo potere terapeutico, ma Gesù poteva in questo modo parlare loro e istruirle e non perse occasione per farlo. Anche in questa occasione andò così. Gesù iniziò a parlare e diede ai discepoli quello che è ricordato come il sermone sul monte. A dire il vero, quello che troviamo qui in Luca è un sermone in pianura. E visto che Matteo ci dice chiaramente che il sermone sul monte fu dato su un monte, possiamo dedurre, viste le similitudini del contenuto, che Gesù dava i suoi insegnamenti più volte. Leggiamo ora il testo. Leggeremo dai versetti 20 fino al 23. Egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi che siete poveri, perché il regno di Dio è vostro. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi scacceranno da loro e vi insulteranno e metteranno al bando il vostro nome come malvagio a motivo del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché ecco il vostro premio è grande nei cieli, perché i padri loro facevano lo stesso ai profeti». Fino a questo punto il contenuto del sermone nella pianura è simile al sermone sul monte di Matteo. Gesù inizia il suo discorso rivolgendosi a quelle persone, povere e bisognose, che in base a ciò che si nota esteriormente sono degne solo di pietà, ma che dal punto di vista di Gesù sono beate per ciò che viene loro promesso. I loro bisogni, la loro condizione di sofferenza, non sono da intendersi solo dal punto di vista fisico, ma anche spirituale. In Matteo troviamo un chiaro riferimento a questo aspetto. E a loro Dio promette che saranno esaudite e i loro desideri soddisfatti nel regno futuro. Con il versetto 23 viene introdotto un nuovo concetto. Chi pone la sua fiducia in Dio potrà anche essere odiato e respinto dagli uomini, così come è successo precedentemente per i profeti che furono respinti, esclusi e chiamati malvagi. Puoi andare a vedere tutto ciò che abbiamo appena detto nell'Antico Testamento per controllare se questo è vero. Ma Gesù dice: Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché il vostro premio è grande nei cieli. Qui sembra molto chiaro il riferimento ai discepoli. Gesù sta parlando dei privilegi e dei doveri del discepolato. Le sue affermazioni sono vere anche oggi. L'uomo che predica la parola di Dio avrà delle difficoltà, e se non avrà difficoltà, forse c'è qualcosa che non va. A questo punto Gesù si rivolge a un'altra categoria di persone. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché i padri loro facevano lo stesso con i falsi profeti. Abbiamo appena letto tre versetti, dal 24 al 26. L'altro gruppo di persone, di cui parlavo prima, è costituito da coloro che hanno tutto ciò che il presente ordine di cose può offrire, la soddisfazione del loro desiderio di ricchezza, la felicità e la fama. Costoro non vogliono nient'altro, non sentono il bisogno di andare a Dio, perché hanno già tutto. Ma dice Gesù, verrà il tempo in cui essi non avranno più niente. Guai a voi, viene detto a coloro che Gesù paragona ai falsi profeti citati dall'Antico Testamento, che, sedotti dal loro desiderio di essere oggetto della considerazione devoluta ai profeti autentici, ottenevano popolarità grazie alle loro parole dolci e seducenti. Gesù dice chiaramente a costoro che il mondo, inteso come umanità che vive la propria vita senza tener conto della volontà di Dio, il mondo paga molto bene chi dice le cose che la gente vuol sentirsi dire. Essi sono di fatto sotto il controllo del mondo e da questo ottengono la loro paga. Il falso profeta, colui che non parla dalla parte di Dio, otterrà forse popolarità, divertimenti, soldi o quant'altro egli desideri, ma la sua anima è un'anima affamata e non può aspettarsi nulla da quel Dio che non ricerca e al quale non si vuole sottomettere. Guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Ognuno è contro il povero che ruba qualche soldo, o un vestito, o un prezioso anello. Il povero senza Dio, comunque, non è più pericoloso del ricco senza Dio. Il ricco senza Dio dà gloria all'essere senza Dio. C'è forse più ipocrisia tra i ricchi che tra ogni altro gruppo di persone. Essi sono in grado anche di pagare un falso profeta per predicare nella loro chiesa. Loro sono i padroni della chiesa e dei beni materiali. Nessuna chiesa ricca ha la reputazione di essere una chiesa secondo il Vangelo. Il Vangelo lì non viene predicato. Forse ci sono alcune eccezioni, ma se ci sono, io non le conosco. Una volta leggevo di una chiesa di New York che porta il nome di un uomo ricco. Questa chiesa non avrà lì un predicatore che predica il Vangelo perché un predicatore del Vangelo dovrebbe condannare questo uomo ricco, così come Giacomo fece quando disse «A voi ora, o ricchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite e le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni». Tutto questo viene detto in Giacomo al capitolo 5 dei versetti 1 al 3. Stavo pensando che se si dovesse svolgere una conferenza mondiale sulla fame nel mondo, a cui magari interverrebbero governanti e uomini politici di tutto il mondo, beh, allora si farebbero sicuramente tanti bei discorsi, delle riunioni, dei dibattiti, ma sono convinto che poi alla fine praticamente non cambierebbe nulla. Milioni di uomini, donne e bambini continuerebbero a morire nel mondo, morirebbero di fame, malattie e guerre, per l'egoismo di chi ha avuto la fortuna di nascere in un paese civilizzato, per l'egoismo di chi detiene il potere e manovra le ricchezze di questi paesi. Il loro interesse non è solo rivolto ai poveri e ai bisognosi, né solo ai loro diritti, ma anche al mantenimento dei loro privilegi e del loro potere, e forse per questo darebbero ai poveri solo le briciole che cadono dalle loro tavole. A proposito poi di diritti civili, c'è un gran dibattito anche nel nostro paese sui problemi della immigrazione e della società multirazziale. Il problema del colore della pelle e del razzismo non riguarda più soltanto l'America, è qualcosa con cui ci confrontiamo ormai ogni giorno. E allora voglio dirti, amico che mi stai ascoltando, che io non sono affatto preoccupato del colore della pelle di una persona, ma di quello del suo cuore. Il suo cuore è stato lavato nel sangue del Signore Gesù Cristo? Se sì, allora lui è mio fratello, vivrò con lui per l'eternità ed è meglio che io impari a vivere con lui già da adesso. Se invece il cuore di una persona è nero come l'inchiostro, anche se la sua pelle fosse bianca come la neve, mi dispiace doverlo dire, questo non è mio fratello. Forse ciò che dico può sembrare rivoluzionario, e lo è, ma è quello che dice Gesù Cristo. Ci sono coloro che dicono di seguire Gesù, ma in realtà non lo fanno. Leggiamo insieme e proviamo a confrontarci con ciò che egli dice nel seguito di questo capitolo, e vedrete che ciò che dice rimuove tutta la nostra ipocrisia e mette a nudo tutta la nostra miseria spirituale. «Ma voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano, a chi ti percuote su una guancia, porgigli anche l'altra, e a chi ti toglie il mantello non impedire di prenderti anche la tunica, da a chiunque ti chiede, e a chi ti toglie il tuo non glielo ridomandare». E come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro. Se amate quelli che vi amano, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, quale grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande, e sarete figli dell'Altissimo, poiché Egli è buono verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate, e non sarete giudicati. Non condannate, e non sarete condannati. Perdonate, e vi sarà perdonato. Date, e vi sarà dato. Vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. Poi disse loro anche una parabola. Può un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più grande del maestro, ma ogni discepolo ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? Come puoi dire a tuo fratello, «Fratello, lascia che io ti tolga la pagliuzza che hai nell'occhio», mentre tu stesso non vedi la trave che è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dall'occhio tuo la trave e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello. Non c'è infatti albero buono che faccia frutto cattivo, né vi è albero cattivo che faccia frutto buono, perché ogni albero si riconosce dal proprio frutto. Infatti non si colgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva dai rovi. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene, e l'uomo malvagio, dal malvagio tesoro, tira fuori il male, perché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Abbiamo appena letto da Luca, dal capitolo 6, dal versetto 27 sino al 46. Il predicatore di una chiesa che stia cercando popolarità non osa chiamare per nome il peccato. Alcuni usano la psicanalisi per spiegare l'eccesso del peccato. Viene chiamato un relitto nella giungla teologica. Il peccato non è un crimine contro Dio, dicono molti predicatori moderni. Loro hanno paura di dire che Dio odia il peccato e che gli fa guerra. Per essere giusto agli occhi di Dio, non puoi coltivare l'ego, accarezzare la fierezza, deridere il peccato e mettere della pomata sul cancro da esso provocato. Non puoi scrivere una ricetta di filosofia e riempirla con i piaceri del mondo. L'unica cosa che puoi fare è andare ai piedi della croce. Lì, e solo lì, Dio ti accetta ed opera facendo di te una nuova creatura in Cristo Gesù. E questo è il messaggio che abbiamo nel sermone in pianura. È un messaggio che completa il sermone sul monte che troviamo in Matteo. È un messaggio che il Signore ha dato molte volte in momenti a gruppi diversi. Il Signore poi conclude con una parabola. Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi assomiglia. Assomiglia a un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato e scavato profondamente, e ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta un'alluvione, la fiumana ha investito quella casa, e non ha potuto smuoverla, perché era stata costruita bene. Ma chi ha udito e non ha messo in pratica, assomiglia a un uomo che ha costruito una casa sul terreno, senza fondamenta. La fiumana l'ha investita, e subito è crollata, e la rovina di quella casa è stata grande. Troviamo questa parabola dai versetti 47 al 49. La casa costruita sulla roccia resistette, la casa costruita sulla sabbia venne invece totalmente spazzata via. Questo capitolo rivela a me che io sono davanti a Dio un peccatore, e questo praticamente mi lascia nudo, senza difese. C'è una roccia, comunque, sulla quale posso costruire un fondamento che resisterà. Quella roccia è Cristo, è Gesù. Paolo, nella sua prima lettera agli abitanti di Corinto, disse: «Poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù». Puoi controllare questo versetto aprendo la tua Bibbia in Prima Corinzi al capitolo 3, trovando il versetto 11. Amico mio, su che cosa stai costruendo? Qual è il tuo fondamento? Dov'è la tua casa? È costruita sulla roccia che è Cristo Gesù o è costruita sulla sabbia? Se puoi leggere il sermone sulla pianura senza realizzare che sei perduto e sei un peccatore destinato all'inferno, mi dispiace per te. Mi dispiace per il povero ricco che non ha sentito il Vangelo. Chiunque vuole può venire sulla roccia solida che è Cristo. Egli salverà senza soldi, gratuitamente. Vieni allora da Lui con fede semplice e fidati di Lui. E questa sera voglio proprio lasciarti con questo invito, sperando che tu possa accoglierlo sinceramente nel tuo cuore. Quindi ti saluto e ci risentiamo domani.